con una risonanza che viene dai Vangeli sinottici, quindi da un genere diverso, da un modo di raccontare, da un modo di dire Dio diverso. Però questo atteggiamento complessivo, questi interlocutori ostili, mi fa venire in mente chi vuole salvare la propria vita la perderà, cioè chi complessivamente ha una linea di possesso, di resistenza, di difesa, complessivamente di rigidità legata alla propria vita, si potrebbe dire a se stesso, al proprio io. Oppure si potrebbe anche dire il contrario dell'abbandono, e quindi pensare alla nostra regola, ecco. Poi finisce per avere tutti questi tratti che ci sono in questo racconto, insomma, senza ripercorrere. Sono tutti cifre di questo atteggiamento dello spirito, della mente, forse proprio dell'anima.
Sembra che appunto la profonda differenza che ci sia tra il sapere dei farisei e il sapere di quest'uomo è il fatto che, come dice lui stesso, del resto, la sua conoscenza è legata al fatto che è filtrata attraverso la salvezza che ha ricevuto. Quindi, non è una sapienza di tipo puramente conoscitivo, intellettuale, ma acquisita da sé. Ma appunto ricevuta in forza di questo atto di sapere, osservare, tenere presente l'accenno al peccato o al binomio peccato giustizia, giustizia non ricordo che termine, però l'introduzione al brano di oggi sostanzialmente dice la certezza da parte dei farisei che quest'uomo, nel caso specifico Gesù, è un peccatore. E alla fine dicono di quest'uomo, ovvero il cieco, ex cieco, si è andato tutto nel peccato. E invece loro sanno, come è stato detto, hanno la conoscenza e non sono nei peccati. Poi quello, il messaggio che ci dà il Vangelo, questa pagina del Vangelo che stiamo leggendo, è esattamente il contrario. Quelli che vengono definiti peccatori o nati nei peccati sono quelli che sono nella verità. Ma quindi si stabilisce però un certo rapporto tra queste due entità. Addirittura, adesso non so quanto lo leggeremo, ma nel versetto 41 Gesù risponderà a questi farisei: se voi foste ciechi non avreste peccato. Ma se come dite, vediamo, il vostro peccato rimane. Quindi qui si ribalta la faccenda. Chi dice di vedere in realtà non solo non vede, ma è un peccato. Chi non vede invece non è nel peccato. Ecco,
questo cieco, ex cieco, che viene definito nella tradizione ortodossa teologo, i farisei erano i teologi del tempo, coloro che sapevano, invece il vero teologo è lui, l'unico che sa una sola cosa, che essendo cieco, sempre cieco, vede. La sua cecità, pur avendola Gesù sanata, lui stesso si definisce ancora un cieco che vede. Quindi non perde la sua caratteristica che gli altri dicono peccato. Quindi forse lì è la cosa principale, la coscienza di non vedere, di essere un non vedente, che però vede la coesistenza di queste due cose. Solo in Gesù è definito peccatore.
Mi ha interessato fino a questa capacità appunto argomentativa del cieco, quindi immagino che appunto non avesse, insomma, appunto anche il cieco non avesse avuto modo così di studiare, insomma, però insomma dimostra questa grande lucidità nei confronti della propria condizione, la sua condizione è cambiata e la condizione invece dei suoi interlocutori, dei farisei. E niente, sono stato un po' più del senso che prima.
Mi pare che anche oggi si vedano dei progressi che il cieco compie, in particolare nell'occasione del secondo interrogatorio da parte dei farisei, che poi complessivamente è il terzo episodio in cui lui è chiamato a rendere ragione di quello che è successo, viene apertamente alla luce che egli pensa di essere diventato discepolo di Gesù, come del resto gli dicono espressamente i farisei: tu sei discepolo di quello, al versetto 28. E nel confronto tra i farisei e il cieco appare che c'è una cosa che loro non sanno e che il cieco sa: voi non sapete di dov'è, dice il cieco al versetto 30, perché loro stessi al versetto 29 avevano detto: costui non sappiamo di dov'è, mentre invece il ragionamento del cieco espresso al versetto 33, se costui non fosse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. Quindi il discorso che è ricorrente nel Vangelo di Giovanni sulla impossibilità di identificare esattamente l'origine di Gesù per il cieco è ormai chiarito, perché la sua conoscenza, la conoscenza del cieco, si basa su quello che ha vissuto, sulla sua esperienza concreta, si basa su una dottrina, una convinzione di fede. Essendo cieco ora ci vedo, dunque se Gesù ha fatto questo significa che lui viene da Dio, perché non si è mai sentito da che mondo è mondo che uno possa aprire gli occhi di un cieco nato. Dunque il cieco ci appare come colui che conosce il mistero, che nel Vangelo di Giovanni appunto tante volte ci è offerto, cioè l'origine di Gesù. Il cieco è arrivato attraverso la sua vicenda a comprendere che Gesù viene da Dio, vedremo che non è l'ultimo step del suo percorso, perché questo percorso si chiarifica definitivamente con l'incontro stesso di Gesù che leggeremo lunedì. Ma intanto c'è un'assimilazione del cieco alla passione stessa di Gesù, perché viene insultato, lo insultarono, versetto 28, e viene cacciato fuori, versetto 34. Dunque è una testimonianza pagata a caro prezzo, con anche insulti che riprendono in fondo la dottrina tradizionale circa il peccato e la malattia che avevamo visto esclusa all'inizio del racconto del capitolo 9 con la domanda dei discepoli e la risposta molto netta da Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori. Invece fa parte della mentalità farisaica escludere il cieco perché è nato tutto intero nei peccati e per giunta alla presunzione di insegnare ai farisei che sono i detentori della dottrina. Ecco, ciò detto mi sembra particolarmente appassionante accorgersi che al versetto 27, nel dialogo, seconda battuta del dialogo di oggi, il cieco dica una cosa che forse anche riguarda noi, il nostro cammino quotidiano, cioè un po' forse dispettito risponde loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete ascoltarlo di nuovo? Forse che anche voi volete diventare suoi discepoli? Mi chiedo se queste domande del cieco in fondo non facciano anche intravedere una verità che consiste in questo, cioè in effetti ascoltando di nuovo il racconto di quello che Gesù ha fatto al cieco si può arrivare a credere in Gesù e diventare suoi discepoli. Cioè quello che il cieco rifiuta di spiegare un'altra volta ai farisei è in realtà quello che positivamente noi continuiamo a fare ogni giorno, cioè continuiamo a riraccontare le stesse cose, ascoltiamo le stesse letture e l'idea è che continuando ad ascoltare attraverso l'ascolto arriviamo alla fede, come dice San Paolo. La fede nasce dall'ascolto e attraverso la fede diventiamo discepoli di Cristo. Quello che ai farisei non è concesso di fare, perché quei farisei in particolare non sono nati da Dio, no? Come Gesù ha appena spiegato, ma sono figli del diavolo, a noi è concesso, ma non perché abbiamo dei meriti particolari, soltanto perché abbiamo ricevuto una grazia particolare, per cui forse qui è anche tracciato l'itinerario di come si fa a diventare discepoli di Gesù. Ascoltare di nuovo le cose che Gesù ha fatto al cieco nato. Se ascoltiamo, arriviamo alla fede in Gesù e se crediamo in Gesù diventiamo suoi discepoli. Naturalmente il racconto ci allerta sul fatto che se diventiamo discepoli di Gesù anche noi finiamo come il cieco nato, insultati, discriminati, esclusi
perché i testimoni di Gesù quindi esposti anche a qualche difficoltà, se non alle persecuzioni. Mi pare che sia anche questo qualche cosa che si può ricavare dal racconto di oggi.